Qual è il sogno di Paolo Fonseca?
Vincere il Milan.
Si sente a rischio, visto che comunque i risultati non stanno arrivando in campionato?
No, sì, onestamente no.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Una partita importante, ufficiale, un ottavo di finale, però insomma, quando dico che ho 25 titolari è perché lo penso veramente. Devo fare delle scelte, ma le faccio sempre per il bene dell'Inter, però stasera abbiamo dato un bel segnale, abbiamo fatto una partita seria dove avevamo tutto da perdere, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Stiamo correndo, ma insieme a noi stanno correndo altre squadre. È un campionato, come ho detto alla vigilia, che sarebbe stato aperto, non sarebbe stato come gli ultimi due anni, perché squadre si sono rinforzate e quindi le insidie ci sono ogni giorno. Il mio desiderio è quello di cercare di avere sempre i giocatori disponibili. Sto alternando tanto anche per quello. È da un mese che ci mancano Pavard e Acerbi, che per noi sono due giocatori importanti.
Noi siamo in difficoltà con i giocatori. Quando parlo in determinata cosa, abbiamo parlato qui che non avevamo infortunio. Dopo che ho parlato, abbiamo cominciato. Pulisic è arrivato da Nazionale con il problema. Abbiamo avuto adesso Loftus e Musa, Okafor, Morata con tossilito. È un'opportunità per i giovani. Io so come sono le cose, voi non avete la possibilità di guardare gli allenamenti. Per guardare l'atmosfera, questa settimana è stata come le altre, una buona atmosfera. Mai ho sentito la squadra dopo della partita senza fiducia, senza voglia di lavorare, con tristezza, no?
Luci e ombre su Milano dall'Inter a Fonseca. Oggi venerdì mi viene da dire informazione tipo: ciao Giovanni Capuano.
Ciao. Ciao. Poi se troviamo qualche amico di Fonseca diamo un paio di consigli da mandare.
Non vedo l'ora. Non vedo l'ora.
Perché?
No. Oh, vedo, oltre che sentire, vedo e vedete anche voi con canale YouTube, pagina Facebook, sito di Radio 24, Franco Ordine. Ciao Ciccio. Buongiorno.
Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti e due.
Libreria Minimal.
Libreria
non è
Minimal,
quella di Filippo Maria Ricci,
no,
ma si difende.
Cardigan di grande eleganza, come sempre, maestro di stile Ciccio Ordine, mentre noi sembriamo dei
autisti bulgari.
Bravo. Esatto. Volevo sentirlo dire da te, me lo ricordavo perfettamente. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Buongiorno. Tutto questo è stato offerto dalla Regione Puglia per celebrare il ritorno di Claudio Schiattone, che al fischio finale della transizione alle 15:01 sarà già in viaggio verso la Puglia.
Sì, fare vacanze come i professori di scuola, la Schiattone.
Sì, vacanze scolastiche mentre noi ci mettiamo in viaggio verso Sofia perché dobbiamo consegnare un carico. Allora,
no, posso dire la cosa?
Dico
a Ciccio, che ogni tanto lo vede e mangiano insieme patè sdenata, quelle cose lì. Cioè, se quando
aspetta, la puntata non comincia perché sennò non potrebbe essere omologata senza che Capuano ci dica dove spenderebbe il suo
no, finisce
il,
così.
Dove comprerebbe il biglietto della partita, anche se oggi non c'è quota su questo weekend.
Oggi non c'è quota, difatti proverò a sorprenderti perché evidentemente non c'è quota su Verona-Milan. Proveremo a dare un piano alternativo. Se c'è da spendere la tredicesima, ci sono altri 10 euro, si compra un secondo biglietto. No, voglio dire, cioè, quando Fonseca dice voi non vedete gli allenamenti, questa è una settimana come le altre, grandi sensazioni, non sta mettendo tranquilli i tifosi del Milan, perché noi non vedremo gli allenamenti ma noi vediamo il resto, e il resto è la classifica con l'ottavo posto, e quindi vuol dire che se è una settimana come le altre che l'hanno preceduta, io fossi un tifoso del Milan mi gratterei. E questa roba di comunicazione secondo me andrebbe un po' detta, Franco, no? a Fonseca, perché non è neanche un problema di lingua, non è un problema di schiettezza, è che ogni tanto c'è una certa distanza tra il modo in cui Fonseca racconta questa stagione, e poi tu apri il giornale, guardi la classifica, i risultati, le cose, guardi le partite, accendi la TV e tu vedi una cosa diversa.
Non solo, ma è proprio, secondo me, la distanza siderale che c'è tra il considerarsi allenatore del Milan e il considerarsi semplicemente allenatore. Perché tu hai citato quella frase lì, io direi, ne cito altre due, quando dice da quando ho detto non abbiamo infortuni, mi sono capitati una serie di infortuni. Ecco, prima lezione, non c'è bisogno di andare a Napoli per capire che la scaramanzia è una vera e propria arte e che si pratica maneggiandola in maniera molto attenta. La seconda, quando lui continua a ripetere il problema del Milan non è un problema né tecnico né tattico, ma un problema legato al carattere di questa squadra, e beh, io vorrei dire, ma tu sei in questa squadra, dentro questa squadra, lavori con questa squadra dai primi di luglio, e non possiamo arrivare a metà, a oltre metà dicembre, senza aver risolto eventualmente questi problemi che ritieni siano solo e soltanto di natura caratteriale. Posso capirli, ma per esempio oggi non capisco una cosa: fa schiera Terracciano mediano, evidente c'è la necessità, c'è l'emergenza, mancano 8 titolari, d'accordo, però l'anno scorso, anzi 2 anni fa, in una simile situazione Stefano Pioli ha schierato Calabria, che mi sembra obiettivamente un po' più adatto a giocare mediano. Ora, questo vuol dire, secondo me, non avere nemmeno attinto alla memoria storica di questa squadra degli anni passati.
Dimentichi che Calabria è in castigo, Ciccio, è uno dei castigati.
Come?
Calabria è uno di quelli in castigo.
Sì, ho capito, però
questo è quello che abbiamo capito tutti, no? Abbiamo capito tutti questa roba qui.
La roba del castigo è una roba da asilo maiuccia.
Cioè, io l'ho detto mille volte.
Questo si può capire all'inizio della stagione, quando non c'era la sintonia, eccetera. Adesso, soprattutto nei momenti di grande necessità e di grande emergenza, ha già capito la lezione rispetto a Genoa, perché si rende conto che mandare allo sbaraglio un ragazzo come Liberari, che ha un talento enorme ma che è soltanto un ragazzo, in una partita fisica contro il Verona sarebbe un grave errore. Meno male, però tu queste cose le puoi fare solo e soltanto se tu hai a disposizione il meglio della tua rosa in campo. Quindi secondo me anche questo metodo, obiettivamente un po' in ritardo, perché già è rimasto fuori con il Genova Calabria, basta e avanza se si tratta di punizione.
Ma non deve neanche stare fuori col Genova, perché secondo me non esiste il concetto punitivo in una squadra professionistica, io non l'ho mai visto.
Ragazzi, Calabria, adesso con tutto l'affetto per Calabria, che è un buon giocatore, ultimamente ha avuto dei problemi fisici, ha avuto delle difficoltà
questo condivido, non sto dicendo che deve diventare titolare, il suo ruolo.
No, nel senso, se vogliamo discutere su un nodo fondamentale che è per esempio Teo, allora lì si può discutere. Adesso Calabria, ripeto, lo dico con massimo rispetto, perché per me è un buonissimo giocatore ed è uno di grande affidabilità, ma Calabria terzino nei momenti in cui stava bene era un giocatore sicuramente importante. Calabria in un momento come questo, adattato in mezzo al campo, magari una discussione fra lui, Terracciano, Liberali, qualche altro possibile adattamento la si può fare, lo dico, ma non perché debba difendere per forza Fonseca, del quale insomma ci sono mille cose che non mi convincono, però insomma adesso c'è un'emergenza, secondo me c'è una macro picture, come dicono quelli bravi, che è il fatto che appunto c'è una discussione quasi permanente con alcuni leader della squadra, e ci sono dei giocatori che, per quanto poi magari nel chiudere lo spogliatoio possono anche magari aver sbagliato, io non lo so da che parte sta,
certo,
la
certo,
ragione, se dalla parte certo, o dall'altra, devi inevitabilmente recuperare, perché
ma
non
chiaro,
è alternativa,
ma cioè, certo,
non c'è una strada.
Ma è chiaro che
il Milan è un'assemblea di condominio permanente da luglio,
questo,
sì, ma
questo,
pubblica,
c'è
però
c'è troppo rumore, c'è troppo rumore, ma anche le assemblee di condominio non sono pubbliche, tu vai, entri, dici la tua e via. No, c'è troppo rumore di fondo. A me sembra, guarda, in parte, anche se ovviamente su basi diverse, è un po' lo stesso problema della Juventus e di Thiago Motta. A me sembra che il Milan, perché di questo stiamo parlando in questo momento, così come la Juventus, stiano perdendo progressivamente, abbiano perso in questi mesi il focus. Il focus è fare le partite, vincere le partite, fare la classifica, fare i punti. Da una parte si fanno gli esperimenti, così, di qua si fa questa specie di assemblea permanente in cui tu alla fine butti via una tonnellata di energie psicofisiche e poi in campo la confusione la vedi. Ecco, a me sembra che Juventus e Milan non siano centrate sul focus. Il focus è fare punti. Oh, certo. Se questa sera il Milan non ne fa 3 a Verona e per farli serve un'impresa, è un disastro.
Beh, è un disastro anche perché rischi di non recuperare più nessun treno per l'Europa che conta, ammesso che tu lo possa ancora recuperare.
Questo dovrebbe suggerire a tutti, a Milanello, di concentrarsi solo su questo.
Certo.
Cioè, non su questo dibattito permanente che ogni settimana prende una colorazione diversa. Una volta è Lea, una volta è te, una volta è Calabria, una volta è
Tomori,
giocare con due punte, una punta. È una cosa che...
Questa riflessione di Giovanni Capuano è lo spunto per approfondire questo argomento, perché anche sul caso Teo l'hai tenuto fuori una settimana, i report degli allenamenti sostengono che ha fatto una settimana di grande impegno e di grande motivazione. Secondo me a Verona deve giocare Teo. Allora io penso, come dice giustamente Giovanni, c'è una sorta di copia fotostatica tra quello che succede al Milan e alla Juventus, con una differenza clamorosa. Intanto la Juventus è un po' più avanti in classifica, ma soprattutto ha alle spalle una società che si capisce benissimo, che parla, che fa arrivare i messaggi e soprattutto che orchestra una narrazione protettiva nei confronti di Thiago e della squadra, semplicemente straordinaria. E qui invece è tana libera tutti, il primo che si alza, stamattina dicevano ma come si fa a far giocare Terracciano al posto di Fofanà? Ma non gioca al posto di Fofanà, gioca al posto di Liberali.
No, ma poi vorrei allargare il discorso, perché abbiamo parlato anche della Juventus, no Pier? Abbiamo visto la Coppa Italia. Ora, la Coppa Italia è un gigantesco specchio deformante, questo vale per molti, non per tutti, ad esempio quelli vestiti di nerazzurro, che siano di Bergamo o di Milano, per loro non vale, perché fanno in Coppa Italia esattamente quello che fanno in campionato. Addirittura l'Inter lucida l'argenteria di riserva, cosa che le è riuscita benissimo ieri sera. Ma al di là di questo, Milan abbiamo visto distruggere i resti del Sassuolo e tutti dicevano è nato un nuovo Milan. La Roma ha distrutto i resti della Sampdoria, ma io non credo che sia nata una nuova Roma. Capiremo se distruggendo i resti di chi era la Juventus, che col Cagliari, distruggendo il Cagliari, vi è nata una nuova Juventus con delle soluzioni e degli esperimenti, diceva prima Giovanni, di Motta, che non so quanto siano replicabili.
Ma io penso che sia giusto ripartire da quello che dice Franco. Cioè, la differenza oggi è che mentre la Juve ha una classifica leggermente migliore, questo
leggermente
va,
sì, ma leggermente,
leggermente migliore. Cioè in due stagioni fin qui oggettivamente in campionato mediocri, in Champions positive, ma in campionato mediocri, la Juve ha fatto qualcosa in più, nel senso che ha avuto qualche caduta in meno fragorosa, è riuscita un paio di volte a salvarsi. La differenza sinceramente fra le stagioni di Juve e Milan secondo me sta nelle due partite recuperate nel finale dalla Juve, che le ha recuperate, non è che non contino, contano, perché conta tutto. Quindi la Juve è riuscita a salvarsi in un paio di circostanze, mentre il Milan a Parma, a Firenze, perché se no veramente le squadre sono appaiate, sarebbero state appaiate anche in classifica. Però quello che c'è di molto diverso è quello che si diceva, lo scudo protettivo, e anche però il fatto che questo scudo protettivo nasce in un contesto dove su Thiago c'è stato grande entusiasmo all'inizio, forse adesso ce n'è un po' di meno, comprensibilmente, ma comunque c'è ancora una sostanziale fiducia. E dall'altra parte invece l'allenatore è arrivato in un contesto in cui non era particolarmente ben voluto dall'ambiente e non è stato particolarmente difeso dalla società. Questo è quello che succede. Io mi ricordo quando sono venuto a vivere a Milano nel 2003, c'erano quegli anni in cui si parlava continuamente di Inter. L'Inter era una buona squadra, faceva buone cose, parlo prima dell'inizio ovviamente della sfera invece successiva di vittorie, e si parlava continuamente di Inter, polemiche, discussioni, si è ribaltata la situazione da questo punto, e il Milan era una società molto centrata che anche quando non andava particolarmente bene, però perché succedeva, non è che tutti gli anni vincesse il campionato della Champions, il campionato meno della Champions per un fatto quasi di DNA, però c'era un'attenzione alla comunicazione, una sobrietà, non si sa bene come, però era così. Oggi mi sembra che si sia un po' ribaltata la situazione, cioè il Milan non ha una classifica certamente favorevole, ma l'andamento degli ultimi anni del Milan non è così catastrofico da giustificare il livello di dibattito permanente, quindi questo è quello che succede, è una costellazione amichevole, però secondo me è così. Ho nitidissimo quel ricordo dei primi anni
del Milan. Figurati, ne succedevano di tutti i colori. No, ma è un po' così, si è interizzato il Milan.
Sì, il paragone ci sta, perché a parte le spese che sono minori rispetto a quelle di quell'Inter di Moratti, il paragone funziona. Dopodiché quelli che conoscono il Milan da dentro ti dicono che bisogna rassegnarsi, questo Milan comunica dentro all'interno e non comunica fuori. Io continuo a pensare che sia un errore, continuo a pensare che ci siano dei passaggi e dei momenti in cui sia necessario anche sottoporsi alla liturgia della comunicazione fuori. Io penso che i club funzionano se c'è un dirigente apicale il cui telefonino è diffuso in 15-20 agende di giornalisti che ci parlano anche off the record e colgono il vento, l'interpretano e poi in qualche modo lo traducono insieme alle notizie che raccolgono. Io penso che gli americani portino un know-how pazzesco nel calcio italiano e io spero che siano sempre di più le proprietà straniere americane.
Anche Verona.
Però funzionano quelle che poi dal punto di vista operativo sportivo si affidano a uomini di sport, certo, di calcio, perché non è vero che gli americani vanno tutti male, gli americani che si affidano agli uomini di calcio, guarda caso,
anche questi di Verona
quelli di Verona vedremo dopo domani,
però intanto hanno preso Zanzi, che però
se tu pensi anche all'approccio di Oktri, poi vedremo, è ancora giovane, un anno, Oktri arriva e dice la parte sportiva quella è, il dirigente quello è, noi diamo un obiettivo e poi facciano gli uomini di campo. E deve funzionare così, il Bologna deve funzionare così, che pure non è un fondo. E invece io quello che non comprendo è perché questa lezione che arriva dall'ecosistema esterno e in negativo arriva dal tuo feedback con la tua gente e anche in parte con i risultati al Milan non venga assimilata. Se è una cosa che io non comprendo.
Se vogliamo aggiungere anche la Roma possiamo farlo, no? Ma dicevo del Verona che è stato ceduto e sarà praticamente ufficiale una prima partita della proprietà americana, è stato preso Zanzi che è un ex dirigente della Roma e poi vedremo come si strutturerà quella società. Condivido questo, ma ero curioso di sentire da Ciccio un suo parere sulla Juventus, perché
La Juventus secondo me, guarda, sconta questo problema di fondo, che è un problema che non riguarda la Juventus né il calcio italiano, ma riguarda la spaccatura ideologica che c'è stata e che c'è e che continuerà chissà per quanto tempo ancora tra quelli l'esercito dei Pasdaran schierati contro i Nomax, contro Allegri, e che hanno accolto l'arrivo di Thiago Motta, che è un buon allenatore, che è alla prima verifica con un club di grande prestigio come la Juventus, come se fosse Pep Guardiola, e quindi così trascinando dietro tutta una parte della tifoseria che era polemica e critica nei confronti del calcio della Juve di Allegri, e nel contempo tutta la Juventus ha dato fiato alle trombe per celebrare il mercato estivo. La realtà di oggi è la seguente: Thiago sta ripetendo quasi esattamente, l'anno scorso ne ha fatti 15 di pareggi col Bologna, quasi esattamente la stessa traiettoria dal punto di vista calcistico, e però siccome ha avuto una serie di infortuni non è che possiamo dire che ha fatto male. Secondo me il problema vero rimane il mercato, in cui ci sono state scelte molto discutibili.
No, ma molto discutibile, lo vediamo. Tu 10 euro li metteresti su Monza Juventus?
No, perché Monza Juventus. Ora io lo so che questa frase è già stata detta, e quindi non la ridirò, altrimenti poi chiama Zampini e se la prende. Ma io non posso credere. Non posso credere. Io i 10 euro ve li dico fra 3 minuti dove li metto. Quelli alternativi, ovviamente, a Verona Milan, che è la partita giornalisticamente più interessante della giornata. No, io dico che Giuntoli e Thiago Motta dovrebbero mandare un cesto di Natale gigantesco ad Allegri, perché se non ci fosse stato Allegri, il dibattito sulla noia mortale delle partite della Juve, ma non quelle post infortunio di Bremer, ma parlo anche di quelle di settembre, quelle senza tirare in porta con la Roma, col Napoli, con l'Empoli, e il dibattito su alcune scelte fondanti del mercato di Giuntoli si sarebbe aperto molto prima. Invece, siccome c'era il feticcio di Allegri che non poteva essere in nessun modo riabilitato, la Juve ha vissuto in una specie di bolla senza vedere che andava contro un iceberg. Ora, io credo che la Juve stia un po' meglio del Milan per le mille ragioni che abbiamo detto, però guardate il calendario: dopo Monza-Juve per un mese il campionato della Juve cambia, e la Juve i punti li ha persi. Vuol dire, tennisticamente parlando, che o va a fare break da qualche parte, break, cioè, per dire con l'Atalanta, con la Fiorentina, quelle partite lì, oppure tu ti trovi a fine gennaio, guardi la classifica e cominci a preoccuparti.
Io guarderei all'immediato.
Ma non per lo scudetto,
è chiaro. Io guarderei anche all'immediato, perché col Monza, le ultime due stagioni, non è sempre detto bene. 2 anni fa ha perso a Monza, l'anno scorso ha perso in casa col Monza, adesso gioca questa partita qui con il Monza disperato.
No, però i miei 10 euro alternativi li metto su Genoa-Napoli.
Genoa-Napoli, ok.
Io li metto su Genoa-Napoli perché secondo me il Napoli qualche segnale di difficoltà lo sta facendo vedere. È la prima partita senza Buongiorno. Sì. Io a Udine li ho visti nel primo tempo, tanti. È la prima partita senza Buongiorno, che vale quello che valeva Bremer per la Juve. Poi Buongiorno torna, fortunatamente per il Napoli. Però in questa fase è una cosa importante. Ma soprattutto, questo discorso l'abbiamo fatto anche prima di Milan-Genoa. Ma tanto il Genoa, ti ricordi, Ivan Zazzaroni? Sì, 5 partite senza perdere, ma gioca male, gioca malissimo. È una squadra solida. Sì. È una squadra che in questo momento ha ritrovato alcune certezze, gioca in un ambiente meraviglioso. E quindi io i miei 10 euro, a parte il senza quota Verona-Milan, lo metto su Genoa-Napoli. Perché se per caso il Napoli è veramente non sta benissimo, cominciamo ad avere qualche segnale sul triello.
Ma, Pier...
ragazzi, è ingiocabile Capuano, una condizione fisica al venerdì che nessuno di noi riesce a avere. Non saprei neanche da dove ricominciare. Sono d'accordo sul fatto che
il Napoli a Udine non l'ho visto male.
Questa è una giornata tricky, come direbbero sempre gli inglesi, cioè una giornata trappola, nel senso che apparentemente non ci sono di fatto big match, però sono tutte partite dove appunto in un campionato così competitivo, se un pareggio diventa una mezza tragedia sportiva, questa è indiscutibile. Quindi sono d'accordo sul Napoli senza Buongiorno, chiaramente qualche domanda me la faccio pure io, perché quello è un giocatore straordinario, e perché una delle caratteristiche migliori del Napoli in questa prima parte della stagione è stata la sua grande solidità difensiva. Quindi sono d'accordo su questo, è indiscutibile, però insomma io credo che stasera sia la madre di tutte le partite di questo weekend da mille punti di vista. Poi tutto può succedere, il Como visto con la Roma proverà a complicare la vita all'Inter, ma la vedo difficile, l'Empoli proverà a complicare la vita all'Atalanta, ma la vedo difficile, però insomma mi sembra che stasera ci sia veramente tanta ciccia, ecco. Però sì, può essere anche un'occasione per ripartire per il Milan se le cose vanno bene.
Vabbè, insomma, morale,
la cosa bella dello sport è che si può sempre ripartire.
Morale, Ciccio, vieni tu con me a vedere Monza Juventus. Nessuno è interessato giornalisticamente a questa partita. Quindi la Juventus vince 3-0 e ricomincia a correre.
Io penso questo, guarda, sono molto rammaricato delle difficoltà che sta avendo in questo momento il Monza, anche perché probabilmente non gli è andata dritta nemmeno in una delle ultime partite. Sì, anche per Nesta, devo dire, il problema mi pare principale del Monza sia il fatto offensivo. Obiettivamente fa pochi gol, quei pochi li fa col contagocce, e quindi onestamente quello è un problema quasi irrisolvibile. Il Monza, voglio vedere la Juventus alla prova di una partita che deve vincere a tutti i costi.
Perché le ultime le ha sbagliate, pure le ultime.
Mi interessa per capire se tutto quello che abbiamo visto in Coppa Italia è replicabile o no. Per esempio, quell'esperimento di Locatelli, secondo centrale difensivo, che fa partire quasi tutte le azioni da dietro, secondo me non era male. Mm.
Ma a voi è piaciuto Cobb Miners centrocampista?
Nella Juventus, sì. Nella Juventus, cioè, nella Juventus
sì,
non può giocare come
l'Atalanta. Visto con Cagliari. Sì. Vi è piaciuto sì o no, Ciccio?
No, allora, a me è piaciuto, ma non a livello eccezionale, cioè io non ho ancora visto il confronto dell'Atalanta. Il problema di fondo secondo me è questo, che Thiago Motta vuole fargli fare un ruolo che non ha mai fatto nell'Atalanta. Appunto. E probabilmente si dovrà adattare lui a Cobb Miners e non viceversa.
Io dico che se vi è piaciuto tirare Cobb dietro nella linea dei due, c'è un problema.
No, ma c'è un problema
di mercato enorme a quel punto. No, magari risolvi un problema in campo e sarebbe già tanta roba, ma se ne apre un altro altrettanto grande di mercato.
Sì, ma pure Locatelli in mezzo alla difesa io non lo vedo. Beh, morale, vado con Ciccio Ordine a vedere Monza Juventus. Voi arrangiatevi un po', fate quello che volete.
Allora, a fianco a me, però mi raccomando, portati un giaccone come si deve, perché non voglio fare figure.
Sì, scusi, ha ragione, professor Ordine, non si preoccupi, mi presento in giacca e cravatta. Se trovo una cravatta, se no me la faccio dare da Pardo. Ciao Ciccio, grazie.
Saluti a tutti.
Ricordiamo in campo con Pardo domani alle 11:30 e poi diciamo una roba sull'Essort, non so chi ha seguito ieri sera. Ieri sera è successa una cosa ad Atene impressionante, nel senso che c'è stato un infortunio terribile, ma un infortunio fisico di questo giocatore, fra l'altro straordinario, pivot della Francia e della squadra campione d'Europa, che è Panathinaikos, con 9 malori.
Sì.
Cioè, questo infortunio ha causato una tale sofferenza, ed era un infortunio fisico terribile, chi vedrà le immagini o chi le ha viste lo sa benissimo, però stiamo parlando sempre comunque di un infortunio sportivo, fortunatamente, non di una esatto, quindi non di una situazione drammatica e di paura come quella che abbiamo vissuto a Firenze 20 giorni fa, e ci sono stati poi una serie di infarti, un paio di infarti e 9 malori, e la partita è stata sospesa per 15 minuti, una situazione surreale, veramente incredibile, che ci fa capire.
Terribile, no, è stata una cosa ghiacciata.
È stato veramente
scioccante,
preoccupante.
Scioccante. Se la cronaca dice che ha avuto la frattura di una tibia. Se siete abbastanza così curiosi, andatelo a vedere, ma vi consiglio di no. Ciao Pierino, abbraccio. Esatto.
Ciao ragazzi.
Mi raccomando, riportami la cravatta, se ho bisogno per andare in giro con ordine. Ci fermiamo.
Me ne è appena arrivata una bellissima. Bravo.
Da un amico.
Da un amico. Borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sí, la segunda parte de la temporada un poco más nervioso de lo normal, ma obviamente no para vosotros, no para la crítica, porque el equipo no me gustaba. 2025 vuelvo a la normalidad.
Carletto Ancelotti che vince l'ennesima coppa e poi dice non le gustava. No, ma sì, dice, ma no, ero un po' nervoso, ma non è che ce l'avevo con voi della critica, ce l'avevo con la squadra, ma poi 2025 torna tutto normale. Se non aggiunge che andremo in finale di Champions e vinceremo anche quella. Filippo Maria Ricci, buongiorno.
Buongiorno.
Possiamo dire che sei alla Casa Bianca con un cocktail in mano? Cocktail che vengono sì. serviti dentro la nuova coppa, che definire intercontinentale mi viene un po' da ridere, però.
Sì, sì. Vabbè. Oggi è il giorno della Santa Navidad alla Casa Bianca, ci hanno invitato qui. Guarda, mi avete chiamato giusto, cioè sono dovuto quasi uscire un attimo per c'era il discorso del presidente
sì.
che salutava i media che tanto ama.
Sì.
e niente, si chiude un altro anno dove, no, nel quale il Madrid ha partecipato a 6 tornei e ne ha 25.
Che noia, sì. cui, che barba, cosa, che noia, che barba.
Esatto, però la cosa più bella è che poche settimane fa, diciamo, il Real Madrid non avesse battuto lo Osasuna, Florentino Perez voleva licenziare Carlo Ancelotti.
Ma adesso voleva licenziarlo anche a metà partita di una finale di Champions.
Certo.
Voglio esatto, dire, è storia, appunto, quindi a Lisbona.
Però, okay. Però la cosa più bella, esatto, la è cosa Real più Madrid. Bella è che tutto questo Ancelotti proprio si è un po' innervosito, ha detto, ma poi alla fine tutto rientra nella normalità, lui lo sa. Tanto prima o poi succederà il tasto rosso, diciamo come nei vecchi film dove c'era il tasto che esplodeva il seggiolino, no? E il tipo volava, no? Ecco, lui volerà, però è uguale, sì, però se la gode è felice, è tranquillo, infatti non si alza più neanche il sopracciglio, cioè qui è così, comunque sì. se si può dire qualcosa a un allenatore che vince 5 tornei su 6, no?
Senti, ma di questo scenario di cui leggo in questi giorni, cioè Xavi Alonso che si consuma questo matrimonio che è scritto ormai da tempo, verrà ad allenare Real Madrid quando non si sa, mettiamo l'anno prossimo,
esatto.
Okay.
Sì.
E Carletto, a quel punto qualcuno dice, lui ha sempre detto che il suo sogno finale è quello di allenare la Roma.
No, secondo me non allena più nessun club. Questo lo dico con quasi assoluta certezza. No, un club non allena più, perché lui, sì, la Roma ce l'ha nel cuore, è vero. Io con Carlo mi diverto quando parli con lui, devo un po', lui mi riconosce un po' come romano, anche se forse non lo sono mai stato, certamente è un po' che sono via.
Sì, però, Madonna,
Reggio Emilia. Però vabbè, insomma, sono stato 30 anni a Roma, quindi vabbè. Però lui mi riconosce così, e quindi gli viene anche un po' di accento romano. No, l'affetto è enorme, però. Lui dice anche, dopo che ha allenato il Real Madrid, andare in un altro club mi sembra impossibile. No, io lo vedo più, eventualmente lo vedo più in Brasile, anche se ha già detto di no, ma poi vedremo quello che succede l'anno prossimo, insomma, ecco. Visto che qui è tutto così aleatorio, sarebbe bello vedere Carlo all'Olimpico sulla macchina giallorossa, però no, secondo me è impossibile dopo il Real Madrid. Non ci sono altri club, però ecco, e per me neanche una nazionale, però se proprio deve essere è chiaro che se
cioè,
Ronaldo
tu dici
lo
in pensione. Cioè lo stai mandando in pensione,
vai in pensione, vai
lui
in Canada,
lui
a pescare
tantissimo, non ci vuole andare assolutamente, non ci vuole andare, però dopo che sei stato qui anche per tanti anni,
no, ma capisco, dopo che
questa realtà
come diceva Mourinho, quello che l'allenatore del Real Madrid è un uomo fortunato, ma ce n'è uno solo, voglio dire, poi magari potrebbe anche scocciarsi pure lui, no Giovanni, di essere lì, vincere tutti gli anni, risolvere
no,
i problemi,
stiamo chiacchierando così, cioè Ancelotti potrebbe serenamente pensare di andare a pescare i salmoni, non solo perché l'ultimo club è il Real Madrid, ma perché ha fatto talmente tanto che a un certo punto si può anche decidere che si è sazi. Però penso ad esempio che andarsi a prendere la panchina della Roma, visto che è quello insomma, che tu hai buttato, abbia degli angoli, degli stimoli, delle particolarità dal punto di vista emotivo che neanche 20 anni sulla panchina del Real Madrid ti possono dare.
Perché tutto è partito da lì.
È partito da lì, perché tu sai che difficilmente vai per vincere e se per caso lo fai, lo fai da outsider assoluto, perché saresti trattato come un re, perché avresti tanto da prendere e altrettanto da restituire. E quindi guarda, io arrivo a dirti che è quasi più grande la panchina della Roma per uno che ha la storia di Ancelotti, della panchina del Real Madrid.
Perché uno l'ha già fatto. No, saltando dalla panchina della Real a quella della Roma, uno l'ha già fatto, quindi la cosa non è impossibile, uno ci è riuscito.
No, però io lo vedo complicato.
Noi ci fidiamo di te,
hai più frequenza di noi, non fa una piega, a livello di romanticismo non fa una piega, però No, mi sembra difficile. Comunque, appunto, poi bisogna vedere. Intanto, comunque, una cosa che non abbiamo detto, cioè, comunque, Carlo c'ha il contratto fino al 2026, è chiaro, appunto. Abbiamo anche detto che ha avuto un ultimatum a settembre, no, quando era novembre. Però, vabbè, insomma, c'ha comunque altri, diciamo, un altro anno e mezzo, e vediamo come va.
Senti, ma da queste parti si vocifera anche, ma sono tutte chiacchiere. Fonseca via dal Milan, potrebbe arrivare Xabi al Milan.
Beh sì, ci sta. Xavi cerca assolutamente panchina, senza lavoro, è stato trattato malissimo a proposito di questi grandi club che poi dopo non sempre sono umani. È arrivato Flick, sembrava che fosse il nuovo profeta, e alla fine dopo 18 giornate c'ha gli stessi punti che c'aveva Xavi, perché poi i numeri sono quelli. E sì, Xavi cerca lavoro, per cui è sicuramente se parliamo di romanticismo, bisogna ricordare che il Milan, con tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, continua ad avere un appeal notevole in giro per l'Europa, e per cui sì, questa è una cosa che se mai dovessero cercarlo, io
ma
penso che lui direbbe di sì.
Ma tu lo consiglieresti al Milan? Non parlo solo dell'aspetto tattico.
Ecco, no, questo è una domanda complicata, perché gli voglio bene a Xavi e sì, direi di sì, però non sono sicuro che le cose possano andare bene, ecco, quindi perché a me sembra, ovviamente è stato un calciatore fantastico, come allenatore ha fatto delle ottime cose, ha vinto la Liga, no, in un momento di grandissima difficoltà del Barcellona, però insomma deve ancora, secondo me, fare un passo definitivo per arrivare al livello, no, dei grandissimi allenatori, per cui sì, lo consiglierei, però poi se mi appunto non sono sicuro che tutto
possa essere la soluzione migliore. No, io penso che il Milan abbia bisogno di un allenatore fatto e finito, già risolto, cioè in questo momento in cui manca la parte dirigenziale, ha bisogno di uno che tiene insieme,
che sia anche un semplificatore.
Sai, Xavi è stato in Qatar e poi è stato al Barcellona, quindi Qatar non fa testo, il Barcellona è casa sua, è un contesto anche più difficile, poi attenzione, cioè magari non ha fatto bene, anche proprio io lo penso sempre all'inizio, secondo me Flick funzionava perché veniva, era come se fosse atterrato dalla luna e quindi non sapeva niente di quel club e le cose sono andate bene. Sì. Guarda caso, appena ha cominciato un po' a capire come vanno le cose, a migliorare sia il castigliano che il catalano, così le cose funzionano meno, perché e Xavi lo soffriva. Xavi è come De Rossi alla Roma, ne abbiamo parlato, mi sembra.
Soffrono. Mi sembra anche un allenatore poco malleabile, cioè un integralista. Il Milan ha bisogno di un semplificatore, secondo me. In questa
l'allarme che sentiamo è il conto alla rovescia per l'espulsione di Ancelotti.
Il Ricci che deve prendere il telefono.
Che va a prendere altri colleghi, la navetta che fa marcia indietro, va a prendere.
Sei arrivato con l'auto blu, tu, gli altri arrivano con la navetta. Capisco,
a piedi dal cancello giusto. Però, sì,
ma che si mangia? Facciamo un po' di. Perché noi partecipiamo qui a quelli italiani, dove ci sono le tartine, perché sai, i club italiani hanno poche possibilità.
Allora, invece di che fate? Per cui, scusa, provate voi, io vi dico cosa c'è sicuramente.
No, non lo so, che c'è?
La pizza.
Come no? Ma no, dai. Raga, manco le basi proprio, il jamon. Prosciutto che fate. Scusa,
quello lì era facile.
Pensavo portasse la coppa, Carletto.
Sì, vabbè. Non ci so, ecco, questo, non ci sono né giocatore, né allenatore, niente. C'è solo Florentino Perez, il presidente, e poi diciamo gli addetti stampa vari così.
Comunque, riempie abbastanza la scena, Florentino.
Sì, infatti.
Esatto, sì.
Non per è uno cui, che ti lascia il taccuino vuoto, ecco. Domani sulla Gazzetta qualcosa di scritto c'è sul retiro in linea di massima. Allora, ragazzi, un attimo traffico, poi un'ultima cosa con Filippo, che poi lascio al Jamon.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
E un'ultima cosa, Phil, che si è detto lì della novità della settimana, la Unify League?
Attenzione. Attenzione. Ecco. Sì. giudizio sospeso. È chiaro che c'è un detto spagnolo che dice alla tercera va la vencida, cioè la terza è quella buona, no? Allora è chiaro che hanno migliorato la proposta. Adesso, senza che mi senta Florentino, visto che l'ha presentata lui la prima volta lì nel circo del Ciringuito, di nascosto di notte. Esatto, fai parlare piano qua. Vabbè, insomma, siamo passati da quella cosa lì, che c'erano quanti? Erano 12 club chiusi, solo loro, giocavano sempre tra gli stessi. E vabbè, dopodiché la seconda proposta era abbastanza interessante, però ancora poco meritocratica. Mi sembra che questa terza proposta sia più vicina a quello a cui siamo abituati. Approfittano del fatto che la Champions League, modello attuale, no, come tu ben sai,
rodaggio.
Non è che sta proprio è in rodaggio e non sta riempiendo i cuori. E in più giocano quella carta del calcio gratis, che adesso vedremo l'anno prossimo con questo primo tentativo coraggioso da parte di DAZN, no, con il mondiale per club. E per il resto mi sembra che sì, c'è qualche posto garantito, però ci sia maggior facilità di accesso e di salita e discesa, sì. E per cui ci si avvicina a quello. È loro, da quello che so io, hanno parlato con tanti club, tanti giocatori, tante istituzioni, e un po' qualcosa c'hanno.
Sì.
Adesso la palla ovviamente
hanno soprattutto una cosa, Filippo, secondo me ci sono due piani di questa terza proposta. Un piano è quello politico. Il piano politico è che la proposta che fanno loro, con annessa richiesta di riconoscimento ufficiale a FIFA e UEFA, ma soprattutto alla UEFA, compie esattamente quanto prescritto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che è del 21 dicembre 2023. Io voglio vedere come faranno la UEFA e la FIFA a non riconoscere un eventuale torneo nascente, perché per carità poi si può andare avanti altri anni,
perché dicono come fanno a dire
per tribunali,
no.
Esatto. Ma come possono e come fanno, al di là di quello che è stato detto a microfoni spenti, e quindi dal punto di vista politico continuiamo a chiamarla Superlega, Unified League o come diavolo si chiamerà, è un treno che tu non puoi fermare. E dal punto di vista pratico, secondo me bisogna togliere l'ipocrisia. Va bene, la terza proposta è aperta ai risultati del campionato, quindi parteciperanno sempre le stesse 12 che prima volevano partecipare sempre, certo. Ma dovranno qualificarsi dei campionati, ma è esattamente quello che succede da 30 anni a questa parte. Il Real Madrid non ha mai saltato un'edizione della Champions League, il Barcellona più o meno, e andiamo avanti così. Quindi bene che si sia aperto i campionati, bene tutto, bene se ci saranno i soldi, bene se verranno ridistribuiti a pioggia con meccanismi più aperti. A me pare che il succo di tutto sia che i club in generale volevano prendere il controllo, vogliono prendere il controllo dell'industria del calcio, e alla fine lo faranno.
Certo,
c'è un punto chiave, che è quello dei diritti televisivi. In questo momento c'è una terza parte, che è la UEFA, no? Che li gestisce e li smista, no? E fa da intermediario. Loro dicono: esatto, adesso noi andiamo diretti. E quindi ovviamente ci sono più soldi, perché tu elimini un partner, perché
è un problema
A22 non farà.
Allora, tutto questo nasce, il problema chiave è un problema, non è di gioco, di chiusura, apertura, è un problema di governance. In questa parola sta il nocciolo di tutta la questione, di quella di prima e di quella
perché
di adesso.
Perché tu puoi dare o no delle licenze pluriennali, ma tanto il Bayern di Monaco, il Real Madrid, sempre li trovi.
Ma devi trovarli, perché sennò non sta insieme la Superlega, la Coppa
dei
Campioni,
grande
l'Eurolega,
tema però sarà che cosa succede agli inglesi. Perché mentre tutte le federazioni coperte dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea oggi possono ad esempio parlare i club con A22 e non corrono nessun tipo di rischio, gli inglesi che sono fuori hanno una posizione politica fortissima contraria. Ma se gli altri dovessero veramente partire, gli altri 54, che fanno?
Quello che gli conviene.
Vanno anche loro.
Quello è ciò che
gli
conviene.
Perché comunque dobbiamo ricordare che è una realtà, quella della Premier League, che è vero che guadagna tanto, ma che spende tanto, e la maggior parte dei club sono super indebitati.
Assolutamente.
Per cui, siccome alla fine il discorso è: guarda, adesso quanto prendi? 10? Bene, io ti do 40, 50, 100, alla fine questo è il discorso. Per rispondere brevemente alla tua domanda, è stata accolta con uno spirito diverso. Mentre prima c'era il rifiuto totale, adesso
dicono: guardiamo dentro questa scatola che ci hanno fatto vedere. Grazie, Phil. Salutaci
a
tutti
voi,
da quelle parti. Io invece ne approfitto per salutare per un minuto un ascoltatore che è un amico. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno.
Buongiorno professor Martinotti, come sta? Beh, ci siamo visti bene prima, quindi so che sta molto bene.
Sì.
La sua ricetta sul Milan qual è?
La mia ricetta è la provocazione che tanti milanisti, secondo me, poi adotterebbero la mia tattica. Cioè, la soluzione è questa: cioè una vittoria di 1-0 a Verona giocando come le ultime volte, o una bella sconfitta 2-0 senza toccare biglia come abbiamo fatto recentemente, e quindi sono costretti a fare qualcosa? Io mi gioco la seconda.
Perché quindi siamo al fuoco, amici, amico.
Perché la penitenza va bene, però quando è veramente lunga, alla fine è veramente troppo lunga.
Sì, ma cosa succede se il Milan perde 2-0 senza toccare biglia? Niente.
Senza toccare biglia, che sono, oltre ai tifosi, oltre a tutti gli altri che dicono di cambiare, qualcuno magari prende una decisione.
Ma tanto io non so se Alessandro fa parte di quell'esercito. I tifosi, più ancora che con Fonseca, ce l'hanno con chi è proprietario del Milan in questo momento, che non cambia.
No, non cambia perché non ha nessun interesse.
Non cambia se perdi 2-0 a Verona. Al massimo, e secondo me non succede, discutono l'allenatore.
Di sicuro è così. L'allenatore credo che non verrà cambiato salvo cataclismi. Auguri Alessandro, un abbraccio pubblico dopo quello privato. Grazie ad Alessandro, grazie a Giovanni Capone, con cui ci sentiamo domenica. Claudio Schiattone in redazione, va in vacanza, noi stiamo qui e saremo sempre in diretta tra le 25, 26 e 1, oltre i sabati, però domeniche, tutti compresi siamo qui. Gianmarco Ferronati, regia, ciao a tutti.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao a tutti convocati.